Valsonair High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
E allora un cordiale buongiorno, buonasera, non lo so, dipende quando ascolterete questo file. Sperimentiamo con i nostri studenti la possibilità di fare lezione in una maniera un po' particolare. Diciamo subito la verità, anche se va la base, la lontananza sai è come il vento, cantava Modugno. Ecco, speriamo che questo vento spazi via quello che deve spazzare in modo che ci possiamo ritrovare in classe, perché diciamo la verità, l'importante è stare insieme in classe e imparare stando insieme, quello è già il più grande insegnamento. Un cordiale buongiorno allora a tutti voi e magari anche alle famiglie che si sorbiranno questo cast. Non vediamo l'ora di tornare a fare lezioni in classe, ok? Però visto che ci siamo, abbiamo pensato che magari si poteva fare qualcosa anche utilizzando strumenti che nella nostra scuola abitualmente usiamo con altre finalità, come la web radio. E allora questa mattina chiacchieriamo un po' di letteratura italiana e cerchiamo di fare il punto sul decadentismo. Difatti, se ricordate, nella nostra ultima lezione, prima della pausa di carnevale che poi si è protratta evidentemente, noi avevamo chiuso dicendo il verismo in Italia non ha avuto il tempo di sbocciare, al di là di qualche libro di Verga, di Capuana, perché nel 1889, quindi siamo fine 800, irrompe il fenomeno D'Annunzio, il quale col suo nuovo stile spazza via tutto quello che c'era prima e si impone una nuova moda. D'Annunzio, uomo molto attento alle mode, ha sentito, ha orecchiato, ha visto che cosa c'è in giro in Europa e prova a riprodurre suoni e temi che ci sono in Europa. 1889 è l'uscita del romanzo Il piacere ed è l'inizio di una nuova epoca in letteratura italiana. Ma tutto ciò non arriva per caso, tutto ciò era già iniziato prima, perché il decadentismo, innanzitutto dobbiamo fare un po' di chiarezza sul termine, no? E allora chi volesse seguire sa che da questo momento può seguire dalla dispensa 1. Prima di iniziare però abbiamo pensato anche di ricostruire un po' il clima dell'epoca e quindi adesso vi proponiamo una canzone in una versione di Achille Togliani degli anni 40. Ma cosa ascoltavano i nostri bisbisnonni quando iniziava il decadentismo? Quali erano le canzoni che facevano da colonna sonora? Beh, innanzitutto non c'era la musica come mezzo di comunicazione di massa, come è per noi oggi con Spotify o altre applicazioni, e neanche col disco, per dire, no? Quindi si suonava molto nelle balere, durante le feste. I primi grammofoni erano una cosa rarissima, però sta di fatto che a inizio Novecento le canzoni importanti erano questa, ad esempio. Non sappiamo bene ricostruire la giornata, però una cosa è sicura, ragazzi, pioveva, ma pioveva.
C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un portone. Elegante nel suo velo, con un bianco cappellino, dolci gli occhi suoi di cielo, sempre mesto il suo visino.
Quando d'inverno al mio cuore si
come pioveva, come pioveva. Come stai? Le chiese a un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto. Guarda che acqua viene giù. Che mi importa se mi bagno, tanto a casa debbo andare. Ho l'ombrello, t'accompagno. Grazie, non ti disturbare. Passa tempo una vettura, io la chiamo, lei fa no. Dico via senza paura, su Montiale monto. Così pian pian io le presi la mano, mentre il pensiero vagava lontano. Quando d'inverno il mio cuore si stringeva, come pioveva, come pioveva. Ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché al mondo aveva dato la bellezza ed il candore. Così quando al suo portone un sorriso mi abbozzò, nei begli occhi di passione una lacrima spuntò. Io non l'ho più riveduta, se felice chi lo sa, ma se ricco se perduta e la gloria. Quando una sera in un sogno lontano, nella vettura io le presi la mano. Come pioveva, così piangeva.
Balsonair, your life, your dance.
Ed eccoci qua, siamo tornati dopo la pausa musicale. Fra l'altro questa canzone Come pioveva è una canzone in realtà un po' più tarda rispetto a quello che stiamo raccontando, cioè è una canzone del 1918. Il testo era di un certo Gil che si inventò una campagna pubblicitaria pazzesca. Le case discografiche, diciamo come le intendiamo noi, non c'erano, erano agli albori. E lui in pratica se ne andò a Napoli e tappezzò a sue spese tutta Napoli di immagini, manifesti in cui c'era un ombrello che copriva una coppia e su questo ombrello serviva per riparare dalla pioggia. Tutti a chiedersi ma chissà che cos'è, chissà che cos'è, chissà che cos'è, e il giorno dopo esce il disco Come pioveva. Poi il resto lo ha fatto il passaparola, diciamo, non c'erano né playlist né si parlava di top ten, ma la musica girava attraverso la prima grande forma di pubblicità, che è quella della passaparola, no? Comunque, come vedete, già allora anche si inventava qualche cosa. Fra l'altro D'Annunzio, di cui avremo occasione di parlare nelle prossime lezioni, lui era veramente un mago della pubblicità, come potremo vedere. Ma stavamo parlando del decadentismo. Allora ragazzi, se avete la dispensa, siamo a pagina 153, giusto perché senza libro poi non mi sapete fare niente, senza punto di riferimento lì davanti poi non ve la cavate. Allora, stavamo parlando di decadentismo. Ma questo termine Ma dove nasce? Allora, diciamo che come tutti i termini nasce per un motivo e poi però qualcuno se ne appropria e gli dà un significato diverso da quello della sua origine. Il termine, diciamo, nasce da un paragone che molti artisti fanno a fine dell'Ottocento, perché amano paragonarsi al periodo di decadenza del passato più famoso di tutti, cioè quello dell'Impero Romano, la decadenza dell'Impero Romano, sicuramente ne avrete sentito parlare. Un periodo in cui da una parte era presente un'atmosfera di stanchezza, di consunzione spirituale, non c'era più il desiderio di proporre qualcosa di nuovo e nello stesso tempo non ci si accontentava più di quello che c'era prima. Sono quelle epoche di passaggio, noi ne abbiamo studiata una molto più antica con Petrarca, no? In cui si fanno dei passi avanti ma poi se ne fanno anche indietro, non c'è ancora l'orizzonte del nuovo e nello stesso tempo si sente di non appartenere più a un'epoca che si giudica ormai passata. Ecco, questa atmosfera a fine Novecento decisamente si ripropone. Insomma, c'è l'incapacità di fare azioni energiche, c'è l'incapacità di quelle passioni romantiche che pure avevano caratterizzato moltissimo il periodo precedente, vi ricordate? Cioè il romanticismo. Insomma, le parole d'ordine sono vuoto e noia. E nello stesso tempo c'è un presentimento di un cataclisma epocale, una minaccia che si addensa all'orizzonte, un qualche cosa di cui non si intravedono bene, diciamo così, i contorni, ma che lì una minaccia imminente. Non farò paragoni con l'epoca di oggi perché davvero non è l'obiettivo di oggi e di queste lezioni, però certo anche noi da poco abbiamo varcato un secolo, no? Molto significativo, e quando ci sono queste tappe spesso capita così che l'uomo avverta su di sé un'atmosfera un po' angosciosa, come dire chissà come sarà il cambiamento. Dall'altra parte questo periodo, quello della decadenza dell'Impero Romano, ma anche quello di fine Ottocento, a cui questi personaggi, diciamo così, guardano con molta attenzione, anche perché sono i giorni in cui vivono, prevede anche il rifugio in un'arte raffinatissima, in un'arte un po' così oziosa, un po' fine a se stessa. L'arte non si mette più a disposizione di grandi messaggi, di grandi ideali. Ricordiamoci che in Italia c'era stato il Risorgimento e noi avevamo avuto un romanticismo che si era un po' piegato a fare da cassa di risonanza al Risorgimento, a differenza del romanticismo europeo, no? Tant'è vero che qualcuno ha detto che forse il decadentismo in Italia arriva molto in ritardo ed è una vera e propria malattia romantica, diciamo così. Se il romanticismo fosse malato sarebbe decadentismo, ha detto qualcuno. Tutto ciò in Europa si era già assaporato con i romantici europei, da noi no, perché il Risorgimento aveva un po' ovattato questo clima. Sempre in quest'epoca c'è un certo autocompiacimento distruttivo. Potremmo dire quegli artisti un po' bohemien, un po' maledetti, che attraversano le epoche, ancora oggi li possiamo trovare, se facciamo molta attenzione. Ecco, diciamo, c'è questo autocompiacimento, nel senso che avvertono che quest'epoca si sta autodistruggendo e la cosa incredibilmente gli piace. Dietro tutto questo c'è indubbiamente anche però una provocazione antiborghese, no? Chi contesta che va tutto bene, non è vero, non va bene niente, dicono questi artisti, e buttano in faccia la realtà di questo loro malessere alla società borghese, che invece ha tutto l'interesse a dire ma no, guardate che va tutto bene, tutto splendido, sarà un'epoca piena di cose che luccicano, che brillano, e costoro invece mettono un po' in guardia e dicono guardate che non è così, non va tutto così bene. E torniamo adesso un po' alle canzoni, interrompiamo perché sempre in una versione un po' più moderna un successone clamoroso degli anni 20 fu abat-jour, questo termine francese che indica un noto oggetto. C'è una canzone che vi prego di ascoltare con attenzione perché è una piccola sceneggiatura, diciamo così, cinematografica, e non per niente il cinema a volte comincia a respirare i suoi primi vagiti qui a inizio Novecento. Facciamo molta attenzione allora. Milva ci propone questa versione di Abat-jour. Questa era veramente una canzone, proprio un lentone, come si dice, da paura. Bisognava abbracciare la propria fidanzata magari in qualche festa di paese e vai con Abat-jour.
Quando la notte pian piano discende nella stanzetta d'amore, ed ogni cosa mi sembra un mistero, penso e sospiro per te. E la bajur dolce ninno l'accendo come facevi anche tu. Sotto la luce ti cerco invano, non ti ritrovo più.
Fai volare la tua musica.
Ed eccoci ritornati, sempre qui da Valsonair per la nostra rubrica Prof a distanza. Ancora un saluto a tutti voi e chi lo sa, magari state ascoltando il podcast di questa trasmissione mentre, non so, io siete fuori a correre, mi raccomando, tenete le distanze giuste però, da chi corre vicino a voi, oppure che ne so, fate il tapis roulant, oppure semplicemente conoscendo qualcuno dei miei polli state dormendo. Vabbè, dai, sveglia, è come se fosse in classe, sveglia, adesso riprendiamo che c'è la seconda parte della lezione. Parliamo allora del termine decadentismo. Il termine decadentismo fu individuato da Paul Verlaine e Paul Verlaine in un sonetto dal titolo Langueur, che dovremmo tradurre in languore, poi se volete discutiamo che cosa sia in italiano, ma il dizionario può aiutare, qualcosa potete fare anche voi. Questo termine all'inizio fu usato in senso negativo e dispregiativo, ma i poeti, a partire da Verlaine e tanti altri, che si riconoscevano un po' in queste tematiche, lo presero e dissero, guarda un po', ci piace questo termine, no? Dal significato che indicava mancanza di energia, una certa decadenza morale, artistica, divenne orgogliosa affermazione di un privilegio spirituale. Cioè costoro dissero, noi siamo decadenti e siamo fieri di esserlo, siamo diversi, cioè noi, a differenza di voi borghesi, sappiamo che il mondo sta finendo. E del resto siamo avvantaggiati perché solo chi sa che un'epoca sta finendo riesce a cogliere gli inizi di una nuova epoca. Solo chi alla fine, e lo sa, perché molti sono alla fine e non lo sanno, può porsi all'avanguardia e guidare una nuova epoca che sta arrivando. E così si sviluppò una nuova visione della vita e della storia. E rimandiamo fra l'altro alle pagine del testo, qui potete approfondire ampiamente perché vi descrive anche tutta quest'epoca. Attenzione adesso a una cosa interessante. Mettiamo che io vada in Francia oggi, non ve lo consiglio perché rischiano di mandarvi a casa in questo periodo, però se io vado in Francia e parlo a un mio coetaneo e gli dico «Ah, ma sai, noi stiamo studiando il decadentismo» e gli dite «tutti quelli che stanno nel decadentismo», beh, è incredibile, ma lui rimarrà sorpreso, perché décadent in Francia vuol dire semplicemente un piccolo gruppo di poeti simbolisti. In effetti è successa questa cosa, cioè mentre per noi il decadentismo è un enorme contenitore in cui c'è D'Annunzio, c'è Pascoli, c'è Svevo, c'è addirittura per certi versi un po' Pirandello, lui è già un po' fuori però dal decadentismo, insomma ci sono tantissimi autori, in Francia decadentismo non ha questo significato. Per loro sono una piccola scuola di poeti, invece quello che per loro è decadentismo, per noi è simbolismo, cioè un piccolo gruppo di poeti. Vi dico un nome, Pascoli. Quindi sostanzialmente per noi decadentismo è un grosso movimento, un grande contenitore, dentro c'è un po' di tutto. Per i francesi invece sono una piccola scuola poetica. Loro definiscono simbolismo tutto questo periodo che noi chiamiamo decadentismo. Insomma, paese che vai, definizione che trovi, scuola letteraria che scopri. Per noi decadentismo vuol dire un grande contenitore, ma soprattutto vuol dire un modo di sentire le cose e di conseguenza un modo di dipingerle, di scriverle, di offrirle. Qual è la visione del mondo di questi decadenti? Beh, innanzitutto, come sapete, quando un movimento deve iniziare a stendere la propria poetica, la prima cosa che fa è criticare quello precedente. Funziona sempre così, ragazzi. E quindi, cosa c'è stato prima? Beh, il signor positivismo, la fiducia nella scienza. La fiducia nella scienza, dicono i decadenti, non è servita ad altro che a giustificare la visione del mondo borghese, cioè la fiducia esasperata nella possibilità di trovare leggi matematiche, scientifiche che regolano il mondo fisico ma anche sociale. Vi ricordate Zola e la sua analisi della società per migliorare la società, il socialismo umanitario, eccetera, eccetera. In realtà tutto ciò, dicono i decadenti, non ha portato ad alcuna conoscenza del reale. Il reale non si conosce nel laboratorio coi becchi Bunsen della scienza. Il reale si conosce intorno al tavolino della seduta spiritica, cioè attingendo al mistero, a ciò che è al di là dell'apparenza. L'artista è un nuovo demiurgo, è un creatore, è proteso verso una realtà invisibile in cerca di uno stato di grazia che solo lui può cogliere, perché solo lui ha le antenne necessarie per collegarsi con l'assoluto e l'ineffabile. Insomma, l'immagine dello scienziato intorno ai becchi Bunsen che improvvisamente deve traslocare e lasciare il posto al tavolino spiritico col medium ci pare proprio opportuno per significare questo cambio di rotta. La realtà visibile però non viene buttata nel cestino, cioè non si dice ah, a me non interessa perché tanto mi interessa solo ciò che posso attingere al mistero, eccetera. No, la realtà visibile è il punto di partenza, cioè io come faccio a scoprire che cosa è nascosto dietro alla realtà? Beh, prima di tutto parto della realtà, però sono consapevole che quello che vedo non è veramente quello che esiste, ma è ciò che nasconde, è l'immagine esteriore di ciò che va colto. Insomma, la realtà è un simbolo. Lasciate che vi citi Pirandello, che per certe cose è ancora decadentista. Così è, aperta parentesi, se vi pare, chiusa parentesi. E quella parentesi dice un po' tante cose in più in realtà con Pirandello, però poi dice questo, cioè guarda che quello che vedi così è, non è proprio quello che credi che sia, quello che è un po' nascosto. Vabbè, insomma, stamattina facciamo anche un po' i filosofi. Insomma, il modello letterario di tutti questi amici qua è il signor Baudelaire. Baudelaire è un poeta vissuto a metà dell'Ottocento, quindi ci dobbiamo spostare un po' prima. Però lui, diciamo così, è l'iniziatore di questo modo di intendere la poesia, soprattutto. Nei suoi Fleurs du Mal, Fiori del Male, forniva una sorta di manifesto a tutte queste nuove tendenze che erano nell'aria, ma ancora non riuscivano un po' a concretizzarsi. E così nascono diversi soggetti, diversi tipi di eroi decadenti, di cui magari parleremo però fra un attimo. Adesso facciamo una piccola pausa e mandiamo un bel brano jazz che ci sta un po' per riprenderci da tutto questo e nello stesso tempo mantiene quell'atmosfera un po' così cupa, continua la pioggia del decadentismo. Rimanete con noi però, perché fra un po' torniamo e tentiamo di spiegare per radio un concettone. E se fossimo alla lavagna qui avrei preso il gesso, avrei fatto tante cose. Oh, ma noi ci proviamo, eh? Rimanete collegati con noi.